Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia. I giochi dell'armonia giocano oggi con... Pagine,
fogli,
parole.
Pagine,
fogli,
parole.
La verità non si fa in laboratorio, si fa nella vita. E la vita, cercando Gesù per incontrarlo. Ma il mistero più bello, più grande, è che quando noi troviamo Gesù, ci ne accorgiamo che Lui ci cercava da prima, che Lui ci ha trovato da prima, perché Lui va prima di noi. A me, in spagnolo mi piace dire che il Signore ci primerea, è una parola spagnola, ci va primo, sempre ci aspetta. Lui è primo di noi. E credo che Isaia o Geremia, questo dubbio, dice che il Signore è come il fior del mandorlo, che è il primo che fiorisce, nella primavera, è il primo che fiorisce nella primavera, il primo, sempre è lì.
Un cordiale saluto a tutti, cari amici, da Laura De Luca, buona primavera. Pagine, fogli, parole di un Papa. Queste che abbiamo appena ascoltato, Francesco le ha pronunciate a Caserta il 28 luglio del 2014 in occasione del suo incontro con il pastore evangelico Giovanni Traettino. Dunque il Signore ci primerea, ci precede, il Signore è come il fiore di mandorlo che annuncia per primo la primavera. Beh, oggi giochiamo un po' con questa parola, primavera. Pagine, fogli, parole, primavera, la parola del giorno, parola spesso abusata dai poeti che facilmente fa cadere nella tentazione dello sdilinquimento così un po' romantico. Francesco la usa in un robusto senso teologico, dice Dio ci primerea, Gesù ci precede come il fiore di mandorlo fiorisce per primo e annuncia la primavera. Lui arriva prima di noi, ci ha trovato da prima, prima ancora che noi ci accorgiamo di lui. Fogli di vocabolario, primavera, da primus e vas, var, che si ritrova anche nella parola vesta, la dea vesta, splendore, il primo splendore, cioè il ritorno della luce, la stagione della primizia della luce. Beh, lo sanno bene i terremotati del centro Italia, che vedono arrivare soltanto ora, in primavera, dopo il durissimo inverno per molti di loro trascorso in condizioni di fortuna, le primizie, diciamo così, delle famose casette prefabbricate promesse all'indomani del sisma, dove vivere ancora in attesa della ricostruzione definitiva. Ma la vera primavera per queste persone veramente chissà quando arriverà. Foglie di giornale. Andiamo a sfogliare un periodico in rete intitolato La Fonte, periodico dei terremotati o di resistenza umana. Si è costituito nel 2010. E da La Fonte vi leggo un articolo di Paolo De Stefanis pubblicato il 13 marzo scorso. La primavera. Per taluni di noi è, dopo i rigori dell'inverno, la stagione più bella. La natura riprende vigore con l'ampia gamma dei suoi mille colori. Ascoltiamo La primavera di Vivaldi, dalle celebri quattro stagioni, chi non ne apprezza il brio. Oppure fermiamoci ad ammirare La primavera di Botticelli, dipinta nel 1478. Un dipinto di grandi dimensioni, uno dei tesori più amati degli Uffizi nel cuore di Firenze. Il suo significato, anche a distanza di tanti anni, resta un mistero, qualcosa di magico, la primavera che si rinnova di anno in anno. L'etimologia della parola primavera starebbe in una radice indoeuropea che significa ardente, splendente. L'etimo ci rivela una considerazione solenne. La primavera è inizio, inizio di splendore per tutto, per tutti. Nei cieli freddi, spazzati dal vento, si fa spazio un tiepido sole, la terra grassa al risveglio dal letargo inizia a fremere di margherite e si prepara a sollevare un manto smeraldino. Le persone tornano a uscire, vogliono levarsi i vestiti di dosso, riscoprono l'epidermico piacere di lasciarsi scaldare dai primi tepori solatii. Così anche gli equilibri del cuore tendono ad allungare il tempo dei sentimenti, nuova energia di nascita e creazione fluisce intorno e dentro di noi. Ed è bene non farsela sfuggire, poiché ci metterà un anno per tornare. Forse è il momento più sacro e tenero dell'immortale ciclo delle stagioni, l'occasione del riscatto e della palingenesi. Da Alda Merini ad Albert Camus, la primavera è un tema affrontato da moltissimi scrittori. Così scrive Alda Merini: «Sono nata il 21 a primavera, ma non sapevo che nascere, folle, aprire le zolle, potesse scatenare tempesta. Così Proserpina lieve vede piovere sulle erbe, sui grossi frumenti gentili, e piange sempre la sera. Forse è la sua preghiera». Molti secoli prima, così la descriveva il poeta elegiaco greco Mimnermo di Colofone, VII secolo. «Come le foglie che fa germogliare la stagione di primavera, ricca di fiori, appena cominciano a crescere ai raggi del sole, noi, simili ad esse, per un tempo brevissimo godiamo i fiori della giovinezza, né il bene né il male conoscendo». Ne posso non citare Guido Cavalcanti: «Fresca rosa novella, piacente primavera, per prata e per rivera, gaiamente cantando». La primavera è stata anche sinonimo di momenti di risveglio nella storia umana. I miei contemporanei ricordano bene la primavera di Praga, periodo storico di liberalizzazione politica avvenuto in Cecoslovacchia in anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale, durante il periodo in cui quella nazione era sottoposta al dominio dell'Unione Sovietica. Iniziò nel gennaio 1968 con proteste non violente all'ordine del giorno, tra cui la protesta suicidio di uno studente, Jan Palach, avvenuta a fine gennaio 1969. Mentre ad anni più recenti risale il termine primavere arabe, che indica una serie di proteste e agitazioni cominciate in paesi nordafricani tra fine anno 2010 e inizio 2011. Tutto ciò premesso, tornando a taluni aspetti naturalistici della primavera, non posso non accennare alle preoccupazioni indotte dall'effetto serra, possibili cambiamenti climatici planetari, con conseguenze drammatiche per le popolazioni. Mutamenti che in montagna si manifestano sovente a primavera con valanghe indotte da repentine escursioni termiche. Ma voglio concludere questi spunti di riflessione con una nota di irrequieta spensieratezza, citando una canzone di Francesco Guccini, Primavera 59. «Adesso dove sei, bimba d'allora, con i tuoi 16 anni e il tuo sorriso? Ma i giovani si illudono d'essere immortali e che ogni storia dura per l'eternità. Non sanno quanti fili, trame occasionali, si tessono o svaniscono in casualità. Una stagione muore, un'altra prende il volo. Sai quando inizia, non se e quando finirà. Ma è bella l'illusione di un momento solo, quella luce che t'abbaglia, anche se si spegnerà». letto dal periodico in rete La Fonte, periodico dei terremotati o di resistenza umana, Primavera, di Paolo De Stefano.
Scegli una parola.
Scegli una parola.
Scegli una parola.
Scegli una parola.
Passione, perché penso che sia una, insieme alla curiosità, sia una delle spinte più potenti dell'uomo, che lo rendono diverso da altre specie di ominidi con cui condividiamo alcune caratteristiche. La curiosità e la passione sono alcune delle caratteristiche più peculiari dell'essere umano, e con la curiosità e con la passione penso che potremo fare enormi passi in avanti. Forse siamo solo all'inizio di qualche cosa che renderà l'intero universo, l'intero mondo forse migliore.
Guido Tonelli, fisico.
Scegli una parola.
Pagine, fogli, parole, in onda due volte la settimana, il martedì e il venerdì alle 7 e alle 17.35.
Pagine, fogli, parole.
Pagine, fogli, parole.
Parole. Pagine, fogli, parole. Oggi stiamo divagando su Primavera, beh, parola inevitabile oggi. Papa Francesco nel luglio del 2014 a Caserta ha detto: la verità non si fa in laboratorio ma nella vita, cercando Gesù per trovarlo. Ma il mistero più grande è che quando noi troviamo Gesù ci accorgiamo che lui ci cercava da prima. Il Signore ci primerea, ci precede, sempre ci aspetta, è come il fiore del mandorlo che fiorisce per primo nella primavera. Bene, la novità della primavera, oltre al tepore del tempo che possiamo già sperimentare in questi giorni, è sicuramente il colore. Parlare con il colore è il titolo di una bella mostra in corso ancora fino al 26 marzo a Roma al Museo Bilotti di Villa Borghese. È dedicata a Francesco Del Drago, maestro romano morto nel 2011. È venuto a trovarci il curatore di questa mostra, Pietro Ruffo.
Mostre,
eventi,
convegni. Il bello per gli occhi,
per gli orecchi
e la mente. Nel cuore della cultura.
Pietro Ruffo, benvenuto.
Grazie.
Chi era Francesco Del Drago? Che maestro è stato?
Beh, è stato un maestro fantastico. Io ho frequentato il suo studio sin da ragazzino. Lo studio era a Filacciano, vicino a Roma, ma era anche a Parigi. Infatti Del Drago, dopo la Seconda Guerra Mondiale, durante la Seconda Guerra Mondiale partecipa alla Resistenza, dopo la Seconda Guerra Mondiale è subito inserito nell'ambiente dell'arte romana. Gli viene dato uno studio a Villa Massimo, insieme a Guttuso, a Birolli, fa le sue prime mostre presentate proprio da Guttuso come uno dei giovani più interessanti nel panorama dell'arte italiana. Ancora in quel momento era un artista figurativo, forse proprio legato all'iconografia di Guttuso. Però sentivo un'esigenza molto forte, cioè quella del colore. E in quegli anni grandi maestri del colore si trovavano a Parigi. Quindi, pur essendo un giovane artista brillante inserito nel panorama dell'arte italiana, immagini che nel 1954 viene invitato alla Biennale di Venezia, quindi faceva veramente parte del mondo dell'arte italiana, ma decide che i grandi maestri del colore erano a Parigi e quindi decide di trasferirsi a Parigi. Lì incontra quindi questi suoi grandi maestri, li incontra sia nei musei ma poi anche personalmente, rileva quello che era lo studio di Fernand Léger e dedica quindi la sua vita e la sua opera al colore.
Mi viene in mente che quegli anni, questi anni così effervescenti subito dopo la guerra, sono passati un po' alla storia nell'immaginario così popolare come degli anni in bianco e nero. Il bianco e nero è il colore del neorealismo, è il tono del neorealismo. la fascinazione per il colore è semmai di qualche decennio prima, mezzo secolo prima, penso appunto ai Fauve, appunto agli impressionisti. Come mai questo regresso e semmai in nome di quale progresso viene, diciamo, praticato da Francesco Del Drago?
Assolutamente. E infatti subito dopo la guerra mondiale Del Drago dipinge dei quadri realisti, delle persone che lavorano, dei braccianti, degli operai, questi erano i temi dei suoi quadri. Però trova che per innovare l'arte contemporanea bisogna passare attraverso il colore. E anche in un modo scientifico, cioè fare delle ricerche che non siano delle ricerche personali, ma delle ricerche che poi possano essere utilizzate anche da altri, non solo da altri artisti, ma da grafici, da registi, da tutti coloro che si occupano di immagine e di colore. Infatti i suoi grandi amici erano Fellini, Scola e tanti altri registi o filosofi con i quali condivideva queste sue ricerche. Quindi la cosa che trovo interessante è un artista che fa un lavoro universale, cioè le sue ricerche possono essere utilizzate anche da altri.
Che novità nella sua teoria del colore? La teoria del colore ha affascinato artisti e intellettuali anche nell'Ottocento, Goethe per esempio, Newton per andare ancora più indietro.
Assolutamente, allora mi riallaccio a quello che diceva. Se lei immagina il dopoguerra, i grandi artisti che emergono, io penso, non so, ai sacchi di Burri, dove o alle combustioni, dove in quelle opere
i toni sono molto spenti.
I toni sono spenti, c'è una drammaticità che esce fuori da questi lavori. E così Burri era il capofila, ma c'erano tanti altri artisti che sentivano l'esigenza di esprimere questo dramma. Del Drago invece pensa che bisogna rinnovare tutto. L'invenzione è di inserire un quarto colore principale nel cerchio cromatico. Quindi noi tutti conosciamo i tre colori principali, il giallo, il rosso e il blu, dal quale poi si compongono gli altri colori. Francesco Del Drago, studiando le onde dei colori, studiando proprio la luce nei colori, inserisce nel suo cerchio cromatico anche il rosso freddo.
Il rosso freddo.
Esattamente.
Il rosso freddo è l'invenzione estetica, ma anche scientifica, perché queste due sperimentazioni, pittura astratta sulla scia del colore, sulla ricerca del colore, si basano anche su delle ricerche proprio scientifiche che riguardano l'impressione del colore sulla retina, proprio le onde cerebrali.
Lui studiava insieme a dei ricercatori del CNR ogni sua scoperta, perché così proprio si possono definire, veniva prima scritta in centinaia di pagine e poi portata al CNR e quindi avvalorata insieme a loro. Il pigmento esiste in natura, un pigmento puro, e da lì si basa l'artista per comporre i propri lavori.
Questo rosso freddo, vogliamo descrivere?
Sì, se noi immaginiamo il cerchio cromatico, troviamo nella parte alta i colori caldi e nella parte bassa i colori freddi. Il rosso di solito viene inserito nella parte alta,
bassa frequenza.
Ecco, un rosso carminio, per esempio, e però esiste anche un rosso freddo che invece è inserito nella parte bassa, che è un colore, diciamo, vicino al viola. Come tonalità.
Come se il cerchio, cioè come si rincontrasse con l'altro capo della banda, insomma,
assolutamente,
no? Verso il blu, quindi è un rosso che è quasi viola.
Esatto, nelle sue varie declinazioni, cioè secondo Del Drago tutte queste ricerche non erano finalizzate a scrivere un libro o essere riconosciuto come uno scienziato, ma a creare un bello oggettivo. Come sa, dalla Seconda Guerra Mondiale in poi la parola bello esce completamente dall'arte contemporanea, viene bandita dall'arte contemporanea.
Sì, Adorno aveva detto che dopo Auschwitz niente più poesia, no?
Esattamente. Secondo Del Drago invece, come il Partenone può essere giudicato bello oggettivamente con una sinfonia di Mozart, che è qualcosa di astratto, è qualcosa di bello oggettivamente, anche nell'arte, nella pittura, si poteva ottenere un bell'oggettivo.
Questa necessità di avere conferma del bello oggettivo. Lo chiedo all'allievo, ecco, a chi lo ha conosciuto personalmente più che al critico e all'artista. Non è un indizio sospetto del timore che Adorno avesse ragione e che nel nostro tempo ormai il bello sia irrimediabilmente perduto?
Beh, questo è uno spunto molto interessante. Intanto effettivamente Del Drago andava in palestra ogni mattina, cioè si svegliava alle 6 di mattina.
Buon per lui.
E la sua palestra.
Grazie a questa palestra noi ammiriamo oggi questi intarsi, queste forme geometriche di colori con dentro inscritte delle forme astratte fino a un certo punto.
Esattamente.
Ecco, quindi ogni mi risponda.
Sì, arrivo. Quindi ogni mattina scriveva i suoi sogni, proprio come una palestra.
E li dipingeva.
Questa parte più emotiva si inseriva all'interno di queste strutture più architettoniche, più razionali, che lui inseriva in questi grandi quadri astratti. Io, da artista, ovviamente sono molto influenzato dal suo pensiero. E secondo me il fatto che l'arte avanzi come la scienza, cioè su delle ricerche fatte da artisti precedenti, questa è una cosa positiva, perché nell'arte contemporanea c'è spesso l'idea che ogni artista butta tutto nel frullatore e si reinventa ogni mattina. Invece l'arte è avanzata nei periodi storici grazie alle ricerche degli artisti precedenti. Il fatto che lui abbia messo dei punti teorici, scientifici, è qualcosa di molto importante e, ripeto, qualcosa di utilizzabile da artisti, da registi, da grafici, da tutti coloro che si occupano di immagine e di colore.
E Pietro Ruffo che allievo è di Francesco Del Drago? Che cosa ha preso del maestro e che cosa invece è completamente autoctono nella sua carriera?
Francesco Del Drago è stato il mio maestro, ma era anche mio nonno, e quindi proprio nel DNA c'è lui, e questa mostra al Museo Bilotti, Parlare con il colore, è un omaggio che io faccio a mio nonno e al mio primo maestro. E il mio modo di lavorare è molto diverso, però ci sono dei punti che ho ripreso, nel senso, nella serietà, nella quotidianità del lavoro. Fare l'artista sembra per molti un lavoro bohemien, che si fa bizzarro, che si fa di notte, magari dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo. Invece l'artista è un lavoro come un altro, un lavoro che si fa quotidianamente nello studio, con gioia ma anche con sofferenza, ma soprattutto con quotidianità, che è una parola secondo me molto importante, perché è quello che ti permette di avanzare. Cioè l'artista non è colui che ha un'idea, una trovata, una carta sporca
sì,
esposta in mezzo a una galleria, o un rubinetto rovesciato. Ma l'artista è colui che giorno dopo giorno porta avanti un discorso. E quindi questa serietà nel lavoro è sicuramente rientrata anche nel mio modo di fare le cose. E il fatto che il lavoro sia aperto, cioè condivisibile da più persone possibili, e non un lavoro solo e unicamente indirizzato agli addetti ai lavori, ai critici, ma un lavoro che possa essere godibile da tanti, non dico da tutti, ma da tanti.
Grazie a Pietro Ruffo, curatore di Parlare con il colore, una mostra omaggio a Francesco Del Drago in corso ancora fino al 26 marzo al Museo Bilotti di Villa Borghese a Roma. Cari amici, oggi abbiamo giocato con la parola primavera. Dice Papa Francesco: il Signore è come il fiore di mandorlo, è il primo che fiorisce in primavera, ci precede nel nostro cercarlo, è Lui per primo che ci trova. E allora vi lascio oggi con una citazione di Gilbert Keith Chesterton: la primavera non è primavera se non arriva troppo presto. Aspettiamo al prossimo giro. Buon proseguimento e buona primavera con i programmi Radio Vaticana Italia. Ciao!